Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 18 e siamo arrivati alla fine del nostro dossier dedicato alla salute mentale. Lo abbiamo intitolato Diari dalla mente perché soprattutto nelle prime tre puntate vi abbiamo proposto un percorso di letture che voglio tra l'altro ricordarvi. Il primo libro è Operatori e cose, confessioni di una schizofrenica, pubblicato per Adelphi. C'è poi Frammenti, che sono i diari di uno psichiatra come Ernesto Buondonno, usciti per La Meridiana, e poi Sono nato dal mio dolore, le lettere dai manicomi di Antonin Artaud, tre libri raccontati insieme a Michela Marzano, Paola Scalari e Pasquale Di Calmo. E poi ieri è stata la volta della riflessione sullo statuto della malattia e del manicomio di oggi con Esther Stocco per arrivare a questo pomeriggio con la storica della psichiatria Patrizia Guarnieri. Buonasera e benvenuta a Diderot.
Buonasera.
Patrizia Guarnieri ha recentemente pubblicato Uscire dall'insopportabile, culture e pratiche di psichiatria deistituzionale nel nord-est Italia. È professoressa di storia contemporanea all'Università di Firenze. Tra le sue molte pubblicazioni, L'ammazza bambini, Legge e scienza in un processo di fine Ottocento, e in particolare ha studiato e scritto sulla storia della psichiatria, quindi non possiamo non segnalare il suo La storia della psichiatria, un secolo di studi in Italia, un testo fondamentale. Professoressa, la disciplina della psichiatria, come è percepita oggi? La pratica psichiatrica, come è vista, per esempio, dai giovani?
Ma dunque, io sono una storica, ma ho un osservatorio abbastanza, diciamo, articolato tra i miei studenti, perché insegno non solo in corsi per studenti di storia, ma in corsi per studenti di psicologia e da un lato in area scienze della formazione. Quindi diciamo che sono temi in cui inevitabilmente ci imbattiamo anche proprio nello svolgimento del corso, e direi che quando leggiamo, per esempio, faccio leggere proprio i testi di legge delle leggi della psichiatria italiana, la legge del 1904, poi abrogata dalla cosiddetta legge Basaglia del 78, ecco, quello che mi sembra colpisca loro è l'avere messo tanta distanza fra il mondo degli alienati, come veniva detto, e il mondo dei normali. Ecco, questo mi sembra che sia ormai superato, cioè c'è una percezione della psichiatria come disciplina il più possibile scientifica, ma c'è anche una forte percezione che questi mondi del normale e dell'anormale non siano così nettamente separati, che i confini siano fragili, che questi confini siano anche molto culturali. Quindi sì, c'è l'importanza della scienza, ma c'è anche una maggiore, mi pare, consapevolezza nel fatto che certi comportamenti siano stati definiti anormali per ragioni che non sono necessariamente scientifiche. Ecco, questo mi sembra un grande cambiamento nei giovani, una nuova consapevolezza, anche se magari del passato, della storia della psichiatria, non c'è poi tutta questa conoscenza che forse era più viva in generazioni di giovani quali era la mia, insomma, negli anni 80, negli anni 70, era molto più presente che oggi.
E lei, da storica, ha lavorato proprio su quanto accaduto tra la fine dell'Ottocento, arrivando appena prima di quelle rivoluzioni, dei movimenti a cavallo tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Che cosa era la malattia mentale nei primi decenni del Novecento? Come veniva pensata? Abbiamo, ad esempio, nel corso della settimana approfondito proprio la vicenda che ricordavo all'inizio di Antonin Artaud, con il suo periodo Ardès, con lo ricordiamo, le 57 sedute di elettroshock a cui fu sottoposto.
Ecco, sì, lui mi sembra che sia stato ricoverato però appunto alla fine degli anni 30 e che sia stato, mi pare, 10 anni, ecco, quindi diciamo a proprio nel periodo l'elettroshock viene fuori nel 38, quindi diciamo prende in pieno questo periodo, e peraltro l'elettroshock era stato ricercato, concepito, sperimentato più come inizialmente come metodo di indagine, poi appunto dipende che cosa diventano le cose dentro l'istituzione. Nei primi del Novecento non c'è neppure questo, per quanto malissimo se ne possa pensare, ma diciamo i primi del Novecento è proprio il periodo in cui non ci sono cure, le cure farmacologiche poi sono degli anni 50. Quindi c'è più che altro una visione del trattamento, di quale trattamento si possa fare, che cosa si possa fare per riportare il miglioramento, oppure per riportare la tranquillità nelle persone e nelle famiglie. Però certo che anzitutto è una questione delle famiglie, cioè l'istituzione interviene in quella che all'inizio e che per molto tempo, e che rimane considerata anche una questione diciamo privata, un problema delle famiglie che l'istituzione in qualche modo deve cercare di risolvere, ma sempre mantenendo un rapporto con le famiglie. Sono le famiglie che chiedono, se non lo è la pubblica sicurezza, che chiedono l'ammissione in manicomio, sono le famiglie che dovrebbero riprendersi il malato se il direttore cerca di rimetterlo non guarito ma almeno in prova, ecco. Quindi direi che anche come storici forse dovremmo evitare una polarizzazione il malato e l'istituzione soltanto, perché in realtà c'è tutto un mondo che riguarda chi lavora dentro, chi è ricoverato e chi è fuori e cosa fuori può fare. Per esempio, una cosa che vediamo è che i ricoveri sì, sono segnati magari da un andamento più acuto, una maggiore gravità, diciamo, della malattia in quel periodo, ma molte volte erano segnati dal fatto che in famiglia in quel periodo non ci si faceva occuparsi di questa persona. Magari chi ci stava dietro in quel periodo non poteva farlo. Ecco, questo si vede molto. E quindi direi che ci dobbiamo interrogare su più fronti, insomma, non solo su quello dell'istituzione, dei manicomi, di quello che per fortuna non c'è più, ecco, non c'è più da tempo. Forse è il momento di dare un quadro anche un po' più complesso di questo passato della psichiatria.
Nel corso della settimana si è parlato di manicomi, a proposito appunto di Artaud, ma anche di Buondonno, con un'attenzione che univa le due visioni. L'abolizione della struttura manicomiale, e possiamo, diciamo, provare a tracciare e a chiedergli appunto di farlo, di tracciare una breve storia della concezione del manicomio che ci porta fino alla legge Basaglia. Quando, tornando ad Artaud, si parla di strutture concentrazionarie, cosa può significare questo?
Ma dunque, insomma, sono tanti i periodi e sono tanti i modi di intenderlo. Appunto, quello che anche a me ha colpito è trovare così frequentemente questa analogia del manicomio come campo di concentramento, come lager, ecco, a volte appunto si tende a pensare che sia, ho teso io stessa a pensare che fosse più una, diciamo, un'analogia simbolica, che insiste sulla atrocità delle condizioni in cui versavano questi luoghi e le persone che avrebbero dovuto essere curate in questi luoghi. Però poi proprio in questo libro che ricordavate ho voluto intitolarlo Uscire dall'insopportabile, perché ho trovato che almeno negli anni, diciamo, dagli anni 40 in avanti, ecco, mi è capitato di trovare che in alcune di queste esperienze, cercavo di vedere più da vicino che fosse Trieste, perché appunto poi sono questi luoghi simbolo, no? Dove c'è stato Basaglia, o che pure fosse invece sempre per quell'area dove tanto ha contato l'antipsichiatria o la psichiatria di settore, o insomma il movimento antistituzionale, per esempio a Udine, eccetera. Mi è capitato di trovare moltissime persone che avevano avuto diretta o molto vicina in famiglia esperienza della deportazione. Ecco, questo mi ha molto colpito, cioè si dice spesso che Basaglia appunto era stato molto segnato dalla lettura di Primo Levi, e il libro di Primo Levi esce nel 1947 in un'edizione da un editore, esce molto in sordina da un editore di Torino, De Silva, esce poi negli anni 50 in inglese, però ecco, prima c'è un libro pubblicato nel 1946 che è Sotto gli occhi della morte, da Bolzano a Mauthausen, e questo è ancora precedente, una testimonianza autobiografica appunto di chi era stato nel lager. Questo personaggio è il fratello di un funzionario della sanità di Bolzano, che fa moltissimo proprio per un impegno contro i manicomi, per la chiusura dei manicomi, cioè, oppure l'ho trovato in alcuni grandi professori, in alcuni docenti di psichiatria che insegnavano per esempio a Padova, oppure se si pensa insomma a Trieste c'era Weiss, che non è stato deportato ma che scappa in quanto ebreo da Chicago e da lì non torna. Ecco, insomma, forse qui conta più la nostra cecità, o quella che è stata chiamata la rimozione storiografica, cioè non si è tenuto conto che in realtà nel dopoguerra questa, benché non si volesse dare ascolto, insomma c'era gente che parlava, c'era chi raccontava, come voleva appunto fare Primo Levi, cioè, o come questi che ho citato.
Professoressa,
e che quindi
sì,
questi luoghi fossero insopportabili, cioè non era possibile riprodurre qualcosa di così simile, questa spersonalizzazione, questa perdita totale di umanità che veniva ritrovata, rivista in questi luoghi, nelle condizioni in cui si trovavano i malati.
Professoressa Guarnieri, da storica della psichiatria, in conclusione le volevo chiedere, c'è un legame tra Firenze, dove lei insegna, e la Svizzera italiana, in particolare con Mendrisio e la sua scuola?
Sì.
Diciamo, è la clinica, non la scuola, la clinica psichiatrica.
Sì, sì, c'è, è molto interessante perché, diciamo, a Firenze è stato per ben 30 anni colui che era stato il direttore dell'ospedale psichiatrico, insomma, dell'allora manicomio cantonale a Mendrisio. Appena aperto vinse, parlo di Paolo Amaldi, vinse il concorso per Mendrisio, si era laureato a Pavia, quindi un lombardo, aveva avuto grandi maestri, e poi invece da Mendrisio viene a Firenze, dove rimane per ben 30 anni, e devo dire si porta dietro l'esperienza di Mendrisio, sia nei suoi lavori sull'alcolismo, l'alcolismo e la psicosi nei manicomi, sia in alcuni tentativi innovativi. Per esempio Paolo Amaldi fa un grosso lavoro per tentare di educare, di avere un livello di preparazione, di formazione degli infermieri psichiatrici. Non dovevano essere solo dei custodi fisicamente vigorosi e pronti ad affrontare il ricoverato pericoloso, ma dovevano essere preparati. Lui fa dei corsi di aggiornamento per il personale, si occupa tra l'altro di adolescenza e di infanzia, lavora in quello che è un ospedale psichiatrico per i bambini modello, che nasce nel 1899 a Firenze. Quindi direi che è stato molti anni, ma che questo nesso tra Firenze e il Canton Ticino, senz'altro, ha contato, e anche se lui qua protestava di essere stato messo a fare lo psichiatra di manicomio a Firenze e non anche il clinico universitario. Si era creata una rottura tra il mondo dell'università e quello dell'istituzione, che lui lamentava molto, e tentava in qualche modo di riqualificare la psichiatria manicomiale.
Siamo ai saluti, si chiude qui il nostro dossier che, ricordo a chi ci ascolta, è possibile ritrovare e ascoltare integralmente sul nostro alla pagina web di Rete 2. Io ringrazio la professoressa Patrizia Guarnieri per essere stata con noi. Buona serata, presto.
Grazie a voi.